Vi ho preparato degli schemi che potrete tenere con voi grazie alla gentilezza di Angela Mura.
Grazie.
In questi schemi ho fatto una roadmap di quello che ci... come si chiama? Ci sarà da guida nelle prossime settimane e che adesso brevemente Claudio leggerà e io commenterò. Prima di tutto ovviamente esistono moltissimi modi di classificare gli esseri umani in base al loro comportamento e io sono stato sempre abituato a classificarli secondo le cinque tipologie che diciamo sono ritenute fondamentali sia dalla medicina cinese che dalla medicina occidentale. Perciò diciamo io ho sempre parlato dello stile di comportamento fobico, dello stile di comportamento ossessivo, dello stile di comportamento adapico, cioè di studio alimentare psicotico, dello stile di comportamento di tipo depressivo e poi ci sono qui delle differenze perché alcuni parlano di stile di comportamento psicosomatico, io preferisco parlare invece di come quinto tipo di comportamento, stile di comportamento narcisistico. Però questo, diciamo, non sono altro che i vasi d'argilla belli pronti che noi possiamo scegliere dal mercato. Invece la classificazione che io seguo e che naturalmente chi ha questo tipo di insegnamento segue è una classificazione stabilita da una allieva americana di John Bowlby, cioè lo psichiatra inglese, il quale per primo ebbe l'idea, che già da adesso aveva avuto la scuola psicoanalitica, per dire freudiana, del rapporto diretto che c'era tra un tipo di madre e in qualche modo poi si arrivò anche a un certo tipo di padre e il tipo di comportamento del bambino da adulto, da bambino prima e da adulto poi, ma massimamente lo stile di comportamento che equivaleva poi allo stile di comportamento tenuto con le partner di riferimento. Ed è per quello che è tanto importante questa cosa, perché il nostro comportamento nei confronti delle persone che noi incontriamo è lo stesso che mutuiamo dal rapporto che avevamo con nostra madre o con nostro padre. Questa cosa è praticamente una legge ferrea e si applica sia agli eterosessuali che ai gay e alle lesbiche, tenendo conto che anche nelle coppie lesbiche e nelle coppie gay, io preferisco chiamare omosessuali maschili, omosessuali femminili, funziona lo stesso tipo di dinamica. Quello che diciamo avviene per gli eterosessuali avviene anche per le coppie di omosessuali maschili e per le coppie di omosessuali femminili. Questa classificazione Bowlby ebbe l'idea che ci dovessero essere dei rapporti diretti tra lo stile di addestramento o che living, come si chiama, e il tipo di comportamento che si mutuava da adulti e da bambini. E allora però non ebbe delle difficoltà, anche perché lui lavorava in centri predisadattati e non era molto facile arrivare al bando della matassa. Però ebbe la fortuna di avere una allieva americana, la professoressa Ashworth, la quale fece una classificazione in quattro gruppi fondamentali. Quattro gruppi che voi avete nell'allegato 1 e che sono classificati in ordine alfabetico con le lettere A, B, C e D, anche se inizialmente la professoressa Answorth pensò di fare solo tre tipologie, poi si accorse che non bastavano. Allora, il primo gruppo è il gruppo A, che adesso Claudio ci leggerà nei bambini e negli adulti.
Allora, gruppo A nei bambini, attaccamento sicuro, stile sicuro. Negli adulti il gruppo A è attaccamento sicuro e stile sicuro.
Ecco, questo qua non ha differenza, praticamente chi è sicuro sempre, da bambino o da adulto. Perciò non hanno pensato di fare classificazioni diverse. Invece, come vedrete, ci sono bambini di un certo tipo che poi diventano adulti di tipo diverso, ma di fatto sono gli stessi bambini che diventano adulti, anche se da adulti poi tutti i difetti caratteriali, gli errori caratteriali, gli errori di comportamento si riportano assieme e si coagulano in qualche modo. Perciò diciamo il gruppo B che a cui ho dedicato una gran parte del libro che uscirà spero entro il 10 di aprile, è il gruppo più rappresentato tra gli esseri umani, perché inizialmente gli esseri umani si dividono in tanti tipi diversi, ma poi piano piano il gruppo del gruppo B negli adulti è tipo prevalente. Vediamo come si classifica questo tipo B.
Nei bambini attaccamento ansioso evitante e stile ansioso evitante.
Ecco, mettetevi bene in testa questa parola, ansioso evitante, cioè contiene sia un soggetto che ha la stessa ansia che aveva la madre ed evita la madre in ogni caso al suo ritorno perché non si fida della madre, come vedremo, ed è un soggetto che è terribile da adulto. E se qui avessimo un gruppo di donne molto più rappresentativo, queste almeno per la 60-70% sarebbero con persone di questo stile o sono state con persone di questo stile, che si chiama?
Negli adulti stile distanziante.
Sì, distanziante, perché è una persona che applica qualche cosa di incredibile. Cioè noi esseri umani siamo esseri che quando non vogliamo una persona perché ha un cattivo odore, perché non ci piace più, perché si comporta male, perché ha un'attività criminale, tendiamo a distanziarlo. Ebbene, queste persone, come vedremo quando le descriveremo, distanziano invece proprio la persona che amano, perché non vogliono essere coinvolti emotivamente con questa persona, perché altrimenti perderebbero, secondo il loro oscuro modo di pensare, la loro autonomia. Ciò si rivela un disastro, perché naturalmente non certo l'autonomia si può conquistare così, e per le donne o gli uomini viceversa che stanno con loro è una vera follia. Il problema è che mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima, che io parlo naturalmente al maschile, ma solo per una scelta mia, perché questa cosa vale altrettanto al femminile. Perciò quando parliamo di soggetto distanziante non è solo quello, il marito o il fidanzato che distanzia la moglie o la fidanzata, può essere anche la moglie o la fidanzata che distanzia il marito o il fidanzato, e sia chiaro. Poi abbiamo il gruppo
D. Nei bambini è attaccamento disorganizzato, stile disorganizzato.
Prima però volevo fare il gruppo D, perché questa classificazione non mi è mai piaciuta per come è stata fatta, perché i tipi evitanti sono due. Sono il distanziante evitante e il timoroso evitante da adulti. Ma la Ashworth invece, che lo inserì per ultimo questo timoroso evitante, se lo trovò al gruppo D quando aveva già fatto la classificazione degli altri tre. Io però questo D lo metterei al C, anche se dobbiamo conservare la classificazione della Ashworth, perché se adesso leggiamo il gruppo D,
che è
D come domodossola,
attaccamento disorganizzato, stile disorganizzato e disorientato nei bambini, mentre negli adulti diventa stile timoroso e evitante.
Esatto, praticamente abbiamo qualcosa di diverso, perché quello era ansioso e evitante da bambino, questo bambino è disorganizzato, però alla fine da adulto quello diventa un distanziante che è anche un evitante, e questo qua diventa invece un timoroso evitante, solo che il distanziante evitante è uno che ha erroneamente in sé una grande autostima, perciò ritiene di poter trattare la parte del male, perché intanto pensa di avere altre opportunità, altre chance, altre opzioni, mentre invece il timoroso evitante pensa di non valere nulla, di essere a una bassa autostima, perciò la prima che incontra se la tiene ben stretta come rapporto di coppia, però la distanzia come rapporto emotivo. Immaginatevi che problema. Alla fine abbiamo il gruppo C,
che è attaccamento insicuro, ambivalente, stile insicuro nei bambini.
Perché appunto i bambini di questo stile ricevono un'educazione ambivalente, cioè hanno una madre che una volta ti abbraccia, una volta ti respinge, una volta ti sgrida terribilmente e un'altra cosa ti compra il gelato, ed è una madre estremamente disturbata, però è la madre che molte di quelle belle ragazze anoressiche che si vedono nelle sfilate di moda, vero, tutte quelle molto molto carine e belline, hanno avuto, e che poi diventano da adulte
stile ansioso e preoccupato.
Ecco, persone ansiose e preoccupate, il cui sistema funziona perché ogni cosa che accade scatena un ciclo infernale di rimuginazione, di pensieri intrusivi, parassiti, ripetitivi, con preoccupazioni che poi diventano, preoccupazioni e che scatenano la paura. Tutti questi stili naturalmente sono caratterizzati da tantissime cose che io ho descritto nel libro, che in parte vi spiegherò, ma di fatto mi sono reso conto che quattro sono le cose fondamentali degli esseri umani che li fanno diventare di stile diverso. Il primo è sicuramente la gestione delle emozioni. E tra queste massimamente la gestione dell'ansia e la gestione della paura. Per cui a seconda di come affronti l'ansia e la paura e risolvi questo rapporto con queste due emozioni fondamentali, sei naturalmente una persona di questi stili. L'altro è una cosa molto importante, è l'autostima. Da come sei diciamo una persona che ha una stima di se stesso, cioè ha una grande autostima o una media autostima o una bassa autostima, e questo fa la differenza profonda fra gli esseri umani, perché quelli di bassa autostima si lasceranno fare a tappetino salve, o come si diceva a Roma, a pelle di leone, no? Mi ricordo che avevo un collaboratore che guardava questa orribile trasmissione, Il Grande Fratello, e che a un certo punto c'era uno che era nipote, diceva di essere nipote di Papa Pacelli. Insomma, pur sapendo che questa cosa mi dava fastidio, lui me la raccontava. Però io da questo ho imparato una cosa, nonostante la pessima questa informazione ricevuta sul Grande Fratello, che dice: questo Pacelli si era azzerbinato, Ecco, questo mi è piaciuto moltissimo, perché davanti al portone di casa mamma diceva: abbiamo uno zerbino, no? Ecco, quello zerbino è il posto dove tutti calpestano i piedi sullo zerbino, perciò zerbinato vuol dire come uno zerbino. Ecco, più bassa autostima hai, più troverai persone che si azzerbinano, non lo so come posso dire. E questa è perciò la gestione della paura, della rabbia, diciamo la gestione delle emozioni in genere, la gestione dell'autostima, è massimamente la gestione della sessualità, e qui c'è un enorme squarcio da fare, perché qui anziché stendere un velo pietoso bisogna stendere un telone pietoso, perché a seconda del rapporto incestuoso con la madre si scatenano una serie infinita di perversioni di natura sessuale che la maggior parte nasconde naturalmente, oppure di rapporti ambigui o rapporti ambivalenti, eccetera. E poi l'ultimo, che l'aspetto, come voi potete capire, che mi interessa di più, è l'acquisizione della consapevolezza mentale. Perciò a seconda di come una persona gestisce la consapevolezza mentale, naturalmente ha una vita mediamente adattativa, o come si dice in termini abbastanza sciocchi, felice, oppure ha una vita, diciamo, infernale. Questa consapevolezza mentale è la chiave per vincere la paura, per sciogliere la rabbia, per avere una grande autostima, per gestire in maniera consapevole la sessualità, e poi naturalmente per vivere quello che è più importante vivere, cioè il momentum, cioè una sorta di quantum, cioè nel quale noi dobbiamo vivere in quel preciso momento. Non deve esistere mai per noi il passato, perché non c'è più, non deve esistere il futuro, perché ancora non è cominciato. Noi dobbiamo vivere con la presenza fisica e mentale nel momento preciso nel quale noi operiamo, e questo permette di cambiare radicalmente i termini della questione. Per far questo, naturalmente, bisogna astenersi totalmente dal giudicare, perciò non bisogna avere un pensiero dicotomico, bisogna avere una grande intelligenza emotiva, e bisogna appunto cercare di essere perfettamente consapevoli di se stessi. Questa è una cosa che affronteremo. Perciò, ripeto, proprio in sintesi estrema, la gestione delle emozioni, specialmente la paura e la rabbia, la gestione dell'autostima, la gestione della sessualità, la gestione o l'acquisizione della consapevolezza è quello che può costituire la grande differenza tra una persona distanziante, tra una persona timorosa evitante, tra una persona ansiosa, preoccupata, eccetera. Anche perché la maggior parte delle persone agisce in maniera automatica e non esprime mai veramente il suo mondo, perché di quel mondo non è consapevole, e di conseguenza agisce in maniera inconscia, esprimendo un mondo che non sa di avere. Esprime qualche cosa che apparentemente crede che gli appartenga, ma potrebbe non appartenergli in nessun modo, perché non sa che il cervello nostro non dice sempre quello che sente all'interno di sé, e non sente sempre dentro di sé quello che dice, capito? È una cosa molto complicata. Questa è la cosa. Io per stasera ho portato un'altra cosa, che però vorrei che voi vi leggeste a casa e la leggeste con onestà, con sincerità, con consapevolezza interiore, questo che vi ho portato sulla manipolazione affettiva. Moltissimi di noi sono dei manipolatori senza averne consapevolezza. Certo, io ho proposto un quadro estremo di manipolazione, cioè proprio il massimo del massimo del massimo, però indubbiamente ogni cosa deve essere ben osservata e guardata con la lente di ingrandimento, perché molti di quegli aspetti sono presenti dentro di noi quando crediamo di essere cigni, invece siamo squali. Quello è il capitolo sulla capitolo brano in due fogli sulla consapevolezza sulla manipolazione affettiva. Per ultimo adesso Claudio leggerà un brano tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen, che dobbiamo alla gentilezza di Michela, che speriamo l'abbia. E questo è una sorta di fiaba che dà un segno di come noi viviamo in questo mondo, come in una come un enigma, come in uno specchio, e che naturalmente molte cose che accadono non sono da noi consapevolizzate in un giusto modo, per cui è un mondo che vive in continui conflitti, di continue paure, di continue rabbie, di continue ansie, di continue angosce, di continui sentimenti di rancore. Perciò se noi avessimo più consapevolezza, fossimo insomma più naturali con noi stessi, perché questo significa consapevolezza, ritornare alla mente naturale, e noi certamente vivremo una vita diversa, perché avremo un rapporto con gli altri di natura altruistica, e che ha naturalmente nell'empatia il suo punto di riferimento. Questa parola non ve l'ho detta prima tra le quattro cose fondamentali, ma è chiaro che chi ha consapevolezza ha anche empatia. Chi non ha consapevolezza ovviamente non ha empatia. Noi possiamo vedere una persona poco empatica, e sappiamo benissimo che questa è una persona non consapevole, perché la mente profonda, la mente naturale, la mente luminosa è ovviamente, per sua definizione, per assioma si dice, una mente compassionevole. Nessuno può avere una mente naturale senza avere una mente compassionevole, capito? È come guardare il cielo e vedere la terra, è impossibile, diciamo così. Leggiamo questa fiaba.
Favola di Hans Christian Andersen. Una fiaba che è una parabola per le viste di attaccamento deformato dell'evitante. Guarda, adesso cominciamo. Quando saremo alla fine della storia, ne sapremo più di quanto ne sappiamo adesso. Perché qui si parla di uno spirito cattivo, uno dei peggiori, il diavolo. Un giorno era proprio di buon umore, perché aveva costruito uno specchio che aveva la facoltà di far sparire immediatamente tutte le cose belle e buone che vi si rispecchiavano, come non fossero state nulla. Quello che invece era brutto e che appariva orribile risaltava ancora di più. I più bei paesaggi sembravano spinaci cotti, e gli uomini migliori diventavano orribili o stavano schiacciati a testa in giù. I volti venivano così deformati che non erano più riconoscibili, e se qualcuno aveva una lentiggine, allora poteva essere ben sicuro che questa si sarebbe allargata fino al naso e alla bocca. era straordinariamente divertente, diceva il diavolo. Se c'era un pensiero pio e buono, questo nello specchio diventava una smorfia. Così il diavolo doveva per forza ridere della sua divertente invenzione. Tutti quelli che andavano a scuola di magia, perché lui teneva una scuola di magia, raccontavano in giro che era successo un prodigio. Adesso finalmente si poteva vedere, dicevano, com'erano veramente il mondo e gli uomini. Corsero intorno con lo specchio e alla fine non ci fu più un solo paese o un solo uomo che non fosse stato deformato nello specchio. Ora volevano volare fino al cielo per prendersi gioco degli angeli e di Nostro Signore. Più volavano in alto con lo specchio, più questo rideva con violenza. Riuscivano a malapena a tenerlo. Volarono sempre più in alto, vicino a Dio e agli angeli. A un certo punto lo specchio tremò, così terribilmente per le risate, che sfuggì loro di mano e precipitò verso la terra, dove si ruppe in centinaia di milioni, di bilioni di pezzi e ancora di più. E così fece molto più danno di prima, perché alcuni pezzi erano piccoli come granelli di sabbia e volavano intorno al vasto mondo, e quando entravano negli occhi della gente vi rimanevano. Così la gente vedeva tutto storto, oppure vedeva solo il lato peggiore delle cose, perché ogni piccolo pezzettino dello specchio aveva mantenuto la stessa forza che aveva lo specchio intero. A qualcuno una piccola scheggia dello specchio cadde addirittura nel cuore, e questo fu veramente orribile. Il cuore divenne come un pezzo di ghiaccio. Alcune schegge dello specchio erano invece così grandi che vennero usate per farne vetri da finestra, ma non era il caso di guardare i propri amici attraverso quei vetri. Altri pezzi diventarono occhiali, e questo fu proprio un male. Quando la gente metteva gli occhiali per vedere meglio e per essere obiettiva, il maligno rideva tanto che lo stomaco gli ballava tutto e gli faceva il solletico, ma fuori volavano ancora piccoli pezzi di vetro nell'aria.
Capito? Leggete con attenzione questa favola che vi ho letto, per sapere come noi vediamo tutto deformato, tutto in uno specchio che veramente non è costruito da nessun diavolo, ma è purtroppo costruito da tutte le maculazioni e i cresa che noi abbiamo nella nostra mente. Perché naturalmente noi deformiamo tutto quello che vediamo e preferiamo vedere tutto il male, il negativo, tutto quello che accade in questo mondo, sempre in una chiave di pensiero negativo. Dobbiamo naturalmente modificare il nostro atteggiamento, solo così quelle piccole pagliuzze di vetro che sono penetrate nei nostri occhi e talvolta, ahimè, nel nostro cuore potranno essere rimosse. Però vi prego altresì di leggere quel brano sulla manipolazione affettiva che commenteremo assieme. Se ci sono domande io risponderò, se non ci sono domande per stasera.
Sì,
prego, voce alta.
Faccio almeno non me ne ero mai accorto, ma adesso di fronte a questo problema faccio confusione fra ansioso, preoccupato e timoroso. Non riesco più a distinguerli.
È molto, molto difficile, perché le persone umane si dividono insicure e ansiose. E le persone sicure sono in numero diverso a seconda della nazione che viene considerata, perché per essere una persona sicura deve essere figlio di una madre sicura. La madre sicura è una persona che non ti trasmette le sue paure, anche se ce le ha, che ti prende in braccio solo quando hai voglia di essere preso in braccio, che ti depone sulla culla solo quando hai sonno, che ti dà da mangiare solo quando hai fame, che ti segue con lo sguardo mentre esplori l'ambiente, ma non ti sta addosso col fiato per metterti paura nell'esplorazione, e quello, diciamo, varia a seconda della nazione e del tipo di ideologia che troviamo. Poi ci sono gli ansiosi. Questi ansiosi si dividono in due tipi fondamentali, in tre tipi fondamentali, di cui due si possono accorpare sotto la voce di evitare. Evitare cosa vuol dire? Evitare di essere coinvolti emotivamente in maniera profonda, perché ci sono persone che hanno paura di essere coinvolti in maniera profonda, e allora naturalmente lo fanno in decine di cose che vedremo, e perciò ad esempio non so, anche nel camminare non camminano mai vicino alla partner, o viceversa la partner non cammina mai vicino a loro, naturalmente, e vanno sempre avanti o dietro la partner, non dicono mai la parola ti amo, ma ti sono affezionato, ti voglio bene, sei importante per me, tutte queste piacevolezze di questo genere. Non rifuggono ogni intimità se non quella falsa dei rapporti sessuali. E questi due però sono due tipi diversi. Uno tra queste persone evitanti ha larga autostima, è quello che combina un sacco di guai, con tradimenti di ogni tipo, eccetera. E l'altro invece è sempre evitante, ma si tiene la moglie, la compagna, la fidanzata, l'amante incollata con l'atac, perché non vuole perderla, perché ha paura che non ne troverà un'altra, però nel contempo la evita. Perciò questo è un timoroso, in quel senso, timoroso di perdere il rapporto. Quell'altro invece è una distanziante evitante, perché tende a distanziare continuamente tutte le partner che ha. Invece la preoccupata, l'ansiosa preoccupata, è una preoccupata, naturalmente, di invece di tenersi la relazione una volta che la instaura, molto preoccupata, ma nel contempo preoccupata anche di non instaurare la relazione prima che sia instaurata, cioè ha tante difficoltà a legarsi quanto tante difficoltà a lasciare, preoccupata nel senso di essere preoccupata che la relazione finisca una volta che sia instaurata, ma è preoccupata anche di iniziare la relazione prima che si sia instaurata. Capito? C'è una bella differenza, tant'è vero che questi distanzianti hanno gioco, facile gioco con queste preoccupate, ansiose preoccupate, sono tutte e due ansiosi, però il distanziante tende a posizionarla ai lati della stanza, la preoccupata continua invece a stare sempre addosso e a richiedere aiuto, cosa che naturalmente fa sì che il distanziante scappi ancora di più, perché se è distanziante è perché non vuole coinvolgersi, perché ha paura di rivivere le emozioni negative che ha vissuto nella sua infanzia. Per cui naturalmente cosa fa questa persona? Quando vuole sempre una bella ragazza, tutta bella, sana, pulita, educata, con i bei capelli biondi, un vero schianto di madre natura, che non sia mai malata, che cucini sempre bene, che abbia la museruola se lui non vuole che parli, che accetti che lui non telefoni per giorni, che quando parla con lui, o con lei la stessa cosa, accetti che l'altro risponda e così via. Ecco, queste qua si formano delle coppie disastrose, che poi portano naturalmente a coppie disfunzionali, che sono, possono proseguire anche per molti anni, ma finiscono quasi sempre nell'odio e nel rancore. Io, grazie, e concludo veramente, grazie alla figlia di Angela, che si chiama Michela, che ogni tanto mi dà qualche aiuto, e quando ha letto il libro ha detto una frase che non mi è entrata nell'orecchio, mi è uscita dall'altro, e mi ha detto: ma questo è un vero manuale di sopravvivenza. E allora io ho deciso di fare, insieme a un libro, insomma, grosso, un libro scientifico, diciamo così, un piccolo libretto che ho già, di cui ho già fatto lo specimen, cioè il prototipo, che vi porterò da vedere la prossima volta, che si intitola Manuale di sopravvivenza nelle relazioni affettive, dove io faccio una piccola sintesi delle varie caratteristiche che dovessi individuare nelle persone, e poi faccio una parte finale con le bandierine, per cui metto doppia bandierina rossa se si uniscono due distanzianti, metto una bandierina gialla, metto una bandierina verde, metto una bandierina arancione, a seconda del tipo di unione, perché quella è la disgrazia. Noi scegliamo le persone a causa della carrozzeria, o dei nostri più intimi, le nostre più intime paure, e bisogno di sostegno o di affetto. È chiaro che non possiamo andare incontro altro che a guai se la scelta è fatta in base a quello. La scelta deve essere fuori del fatto che quella abbia le mammelle di una certa misura, o abbia la forma del sedere in un certo modo, oppure che sia alto, sia bello, abbia gli occhi azzurri. La scelta deve essere fatta esclusivamente sulla base di ciò che deve restare, un rapporto di sana e leale comunicazione affettiva. E questo si deve verificare in un rapporto di amicizia che si deve tenere.
Ma questo a 20 anni magari è molto difficile, eh?
È molto difficile, però purtroppo
perché è chiaro che tutti scegliamo la carrozzeria.
Noi esseri umani abbiamo un problema, che avendo un piccolo strato di cellule, di neuroni più piccolo, più fine della carta American Express, noi ci portiamo dietro questo strato di neuroni la possibilità di guidare l'automobile, di costruire missili, di costruire televisori al plasma, di avere l'iPad, l'iPod, l'iPad, l'iPod, quello che voi volete, però abbiamo, per disgrazia, molto grande, che ci trasciniamo dietro questo strato di neuroni la responsabilità delle azioni che noi facciamo. Vale a dire, chi fa delle scelte giuste avrà delle conseguenze giuste, chi fa delle scelte sbagliate avrà conseguenze sbagliate. Il manuale di sopravvivenza serve unicamente per insegnare a queste ragazze a non prendersi un bad boyfriend, un cattivo fidanzato, e insegnare a questi ragazzi che guardano certi aspetti specifici di quella carrozzeria di non prendersi una bad girlfriend. Perché poi la moglie finisce e il figlio rimane. Mi spiego? Cioè, si mette con una, ci fai un figlio, poi la moglie finisce e il figlio rimane. Purtroppo questa è la realtà. Allora, questo manuale di sopravvivenza della realtà mi aveva suggerito Michela di farlo, ma secondo me è forse il libro più giusto che si deve fare. Uno dovrebbe andare con quello in tasca per guardare proprio le caratteristiche, perché la cosa fondamentale, quando voi leggerete quello del manipolatore affettivo, è fuggire. Invece non fugge nessuno, però si lamentano, capito? Devi vedere, capito? Perché cosa vuoi fare? Devo guardare che quello è ben pettinato, che quello è alto, che quello è un bel bruno, quello è un bel biondo, che quello ha l'isgay, che quello è ben vestito, che quello è ricco, che quello è laureato. Però devo andare oltre questo aspetto se voglio avere un rapporto che non sia disfunzionale, perché al momento che parlo devo essere capito, e devo trovare una persona che non solo mi capisce, ma che io stesso capisco. Se poi vogliamo fare diversamente, possiamo fare diversamente, ma poi ci troviamo ad avere quello che abbiamo sempre temuto, la solitudine. Nel senso che sarà bello magari dice quella là ha un certo tipo di cosa mandolino. Benissimo, chi è che di noi non è stato interessato a livello ormonale da una visione di questo genere? Ma una persona saggia questo tipo di attività neuronale l'accetta come un fenomeno della nostra vita e lo lascia poi sedimentare transitoriamente dentro il suo cervello per poi cercare qualche cosa di molto più concreto. Io mi ricordo solo questo, io ho studiato a Milano, che quando c'era una bellissima ragazza, sai, di quello uno schianto di, si diceva, allora c'era una, come si chiama, quel cantante che portava il sigaro in bocca, Fred Buscaglione, che bambola, eccetera, no? Allora loro dicevano, questi miei amici milanesi, una frase che mi ha sempre colpito, ed è questa: le buona la meringa, ma di pane ne caminga. Cioè vuol dire, in altri termini, sebbene io non sia proprio uno che può pronunciare il dialetto milanese in maniera corretta, vuol dire che è tanto buona la meringa, no? Voi conoscete la meringa, quel dolce fatto con quel bianco, eccetera. Ma se voi la mettete in bocca, si scioglie e poi non c'è nulla. Perciò dice, è buona la meringa, ma di pane nella meringa non ce n'è. Perciò se hai fame, non devi mangiare la meringa. Ora, tu vuoi mangiare la meringa e lo devi accettare poi di avere i morsi della fame. Quanta gente si è pentita, tanto poi. Io ripeto, parlo perché sono una persona che ha vissuto in quel modo, non ho avuto il libretto che sto facendo io in tasca, perciò ho commesso un sacco di errori. Mi ricordo la frase che dicevo sempre, io ero un ragazzo alto, 1,83, avevo insomma un bel seguito a quel tempo, e quando mia madre mi criticava tantissimo per questo aspetto, diceva, ma tu sei una persona troppo superficiale, perché tu segui solo la bellezza, e in fin dei conti sai, la bellezza finisce. Io ho detto sì, ho detto mamma, la bellezza finisce, ma la bruttezza resta. Ecco, questa frase, sì, ecco, sì, uno si mette a ridere, e fa bene a ridere, però ride bene chi ride l'ultimo, perché poi c'è il rischio che una persona, non dico, però una persona che non era poi così bella, che poi sai, anche lì, non ho la forza stasera di parlare, ma questo lo devo dire. Mio padre aveva un amico carissimo, che era un ingegnere al compartimento di Genova, però era dislocato alla Spezia, ed era veramente un uomo bellissimo, un uomo molto elegante, educato, gentile, insomma con tutte le caratteristiche migliori. Ed era uno dei pochissimi amici che avesse mio padre, e mio padre lo invitava a venire con noi a Sentino e compagnia bella d'estate, stava 10 giorni, se non che un anno non è venuto, e poi di che a settembre ha telefonato, non c'erano telefonini e cose varie, ed è arrivato con questa ragazza, con questa signora, chiamiamola così, no? Non era di 30 anni, ecco. E io, che le cose non le mando a dire, quando l'ho vista, siccome non era certo una bellezza da girarsi, mi sono avvicinato e gli ho detto, Renato, perché erano i pochi a cui davo del turno, insieme a mio padrino, ho detto, ma scusa, tu proprio questa ti dovevi prendere? È rimasto un po' così, sai, non è stata la miglior frase del mondo. Però lui era una persona molto educata, molto gentile, e compagnia mi ha detto, Enrico, però ti devo parlare. E siamo scesi, siamo andati verso la Piazza d'Italia, e mi ha detto, guarda Enrico, sono rimasto male per la frase che mi hai detto, perché sinceramente la trovo superficiale. Però sei molto ragazzo, e naturalmente lo capisco, però ti faccio un augurio. Vorrei che tu vedessi la persona con la quale ti fidanzerai, allora si parlava di fidanzamento naturalmente, o ti sposerai, con gli stessi occhi con i quali io vedo questa ragazza. E allora mi capirai. Ecco, perciò quella bellezza, voglio dire, o quella bruttezza, è solamente un aspetto dicotomico della mente, che non conta assolutamente niente. Molte volte, questa ragazza, ad esempio, per fare l'esempio, poi si era seduta a tavola, naturalmente con noi, ovviamente, e dopo 5 minuti ti dimenticavi totalmente che non fosse una che fosse bella, capito? Che non fosse bella. E invece molte volte, lo dico, guarda, con grande affetto, non vorrei che mi criticaste per questa cosa, ma lo dico dal cuore. Dopo 5 minuti che stavo a tavola con mia madre, ti dimenticavo di quanto era bella. Non so se ho reso l'idea. Capito? Non conta solo la bellezza. Contano tante altre cose. Poi ognuno è com'è, è figlio dei suoi genitori, tanto che, come vedrete, io nel libro, il capitolo sui bambini, per dire, ho scritto, non so, sulla distanziante, gli ho detto, avere una madre trascurante e un padre assente, no? E per dire, quando si è adulto, dico, ciò che resta di una madre sgarbata è di un padre assente. Perché poi, quando sei bambino, è avere, ma poi è ciò che resta. Che resta quel genitore interno che continuamente ti fa fare scelte sbagliate. Tant'è vero che in tono scherzoso, parlando di stanziante, che dopo aver descritto le più tremende, insomma, più tremendi comportamenti, che sono però la maggior parte di quelli che voi vedete ogni giorno, io ho concluso, del resto la cosa migliore alla fine è scegliersi sempre i genitori giusti. Buonanotte.
Buonanotte, grazie.